Bene, allora io farei, siamo a Storia dell'Eucaristia, siamo al numero 30 e anche qui spero che non siate proprio troppo stanchi perché è un numero importante, perché ci dice che già negli anni tra il 1000 e 1200 cominciavano i primi interrogativi, i primi dubbi, i primi errori sull'Eucaristia, insomma. E oggi ce li ritroviamo replicati dopo 2000 anni invece che dopo 1000, insomma, perché per i primi 1000 anni non c'era motivo di mettere in dubbio che se Gesù aveva detto questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, andasse preso alla lettera, nel senso che dietro le apparenze del pane e del vino c'era realmente Cristo presente, e non era solo un simbolo che rimandava a un ricordo del passato. Cioè, gli apostoli furono così impressionati dall'ultima cena, quando lui poi gli disse: fate questo in memoria di me, che si resero erano straconvinti che lì era veramente presente il Signore, insomma, e non semplicemente era un ricordo di una cosa passata, di una cena passata insieme, no? Allora dice: beh, vediamoci a mangiare la pizza perché così ci facciamo compagnia. No, pronunciando quelle parole lui si rende realmente presente, erano straconvinti di questo. E di lì è nata la messa, è nato tutto il resto, come una consegna che lui gli aveva dato, anche perché hanno avuto anche l'illuminazione dello Spirito Santo che li ha convinti di questo. È chiaro che dopo 1000 anni anche di interrogativi, di tormenti e di cose, qualcuno ha cominciato a tentare interpretazioni diverse. E adesso leggiamo, anche perché oggi sta succedendo anche la stessa cosa, cioè si stanno riproducendo errori dello stesso tipo, che però non sono parte della fede della Chiesa di sempre e quindi sono da ritenersi deviazioni, sono da ritenersi eresie vere e proprie. Sono uno non può ritenersi cattolico accettando questo tipo di deviazioni. Leggo. Purtroppo è un po' lunghino, quindi se ci stanchiamo me lo dite, ma tentiamo di farlo tutto. E dice in Osbifi, nella sua storia dell'Eucaristia, a proposito di questa disputa medievale: l'Eucaristia è un simbolo o è una realtà? Che differenza c'è tra simbolo e realtà? E qui bisogna dire qualcosa perché poi riguarderà anche i sacramenti. Un simbolo normalmente è qualche cosa che è segno di qualcos'altro. Un segnale stradale è un simbolo. Ti dice che se vai in quella direzione vai a Milano, ma dentro il segnale stradale non c'è Milano. Un anello nuziale è un simbolo di un legame matrimoniale. Ma non è che dentro l'anello c'è tua moglie o tuo marito fisicamente. Un sacramento invece è qualcosa di diverso, perché c'è l'aspetto del segno, ma c'è l'efficacia, la capacità di produrre effetti, c'è un potere che è già dentro al segno. Mentre quando tu vedi il fumo, capisci che c'è il fuoco dall'altra parte, ma il fumo non è il fuoco. Invece, in un sacramento, il segno è indicazione di una presenza che non è lontana, esterna, ma è realmente nel segno stesso. Nell'Eucaristia questo c'è al massimo grado, no? Il pane e il vino sono segno di una presenza reale di Cristo che c'è veramente, cioè si è modificata la sostanza del pane e del vino, pur non essendosi modificato l'aspetto esteriore. E questo te lo dice la fede, non è che te lo dice, però in qualche modo si è cercato anche di comprenderlo, tra virgolette, scientificamente. San Tommaso fa quasi una chimica dell'Eucaristia sulla base della scienza che aveva. Ma adesso qui non dobbiamo dire tutto questo, diciamo semplicemente il perché del dubbio, simbolo o realtà. Leggo: nell'ultima cena Gesù aveva detto, spezzando il pane: prendete e mangiate, questo è il mio corpo per voi. E facendo passare il calice, prendete e bevete, è il calice del mio sangue. E loro l'hanno preso alla lettera, hanno avuto anche l'illuminazione dello spirito per capire che questo era letteralmente vero, in una maniera, in un meccanismo che non erano in grado di capire, ci avranno riflettuto sopra i medievali, eccetera, eccetera, ma questo ne dobbiamo parlare più avanti. I segni del pane e del vino, d'altra parte, rimanevano intatti e immutati come prima. Le apparenze, ma non la sostanza. La fede della Chiesa li aveva sempre considerati appunto come segni, attraverso i quali però riceveva veramente il corpo e il sangue del Signore. Quindi segni che hanno dentro la presenza e non che rimandano da lontano. Che differenza c'è tra la messa e una commemorazione civile? In una commemorazione civile tu ricordi un morto del passato, roba del genere, dici due parole retoriche di celebrazione e poi tutti vanno a casa. Nella messa tu non è che fai il ricordo commemorativo di Cristo e dici è morto 2000 anni fa, chi si è visto, chi l'ha visto più. Vai a riceverlo effettivamente. Ti rendi contemporaneo della passione di Cristo. Il sacramento ha la forza di eliminare la barriera spazio-temporale, ti rendi contemporaneo. Ma adesso sto al testo perché sennò amplio troppo. Non erano mai sorte discussioni, dice il nostro testo, per vari secoli. Pane e vino passavano misteriosamente dall'essere cibo e bevanda comune a essere corpo e sangue di Cristo. Noi infatti ci cibiamo realmente del corpo di Cristo, ma non lo mangiamo cruentemente, materialmente. Noi abbiamo sotto i sensi il pane e il vino, ma nella realtà è Cristo stesso. Gesù è davvero presente, ma il suo corpo non è dilaniato dalla comunione. Tant'è vero che noi possiamo anche spezzare, come faccio anch'io, le ostie, e non è che in una parte dell'ostia ci sono i piedi, in quell'altra c'è la testa, c'è tutto Cristo intero. La specie quantitativa non coincide con la quantità del corpo di Cristo, c'è la realtà. Tutto questo era accolto e accettato perché l'aveva detto Gesù: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, era preso alla lettera, non si erano ancora messi a cercare di capire come questo potesse essere. Sarà San Tommaso il culmine di questa spiegazione, che tutto sommato poteva essere considerata anche una sorta di ipotesi scientifica. Sarà il Concilio di Trento a sposare poi la spiegazione della transustanziazione, che ancora fa parte della dottrina della Chiesa e rimarrà sempre tale. Adesso si sta tentando di cambiare le carte in tavola, ma tornando a dire che è un segno e una rievocazione, si distrugge la fede dei sacramenti, sostanzialmente. Quindi, però, scusate, meglio che legga, perché sennò amplio troppo. La fede della Chiesa professava così una presenza reale, sacramentale, ossia nel mistero, in questo segno, che non era qualcosa che rimandava ad altro, ma rimandava a ciò che esso stesso aveva nella sua sostanza. A questa fede, senza particolari problemi, seguirono dei dibattiti. Sorgeva d'altronde un'età nuova, quella dialettica, che cercava di penetrare i misteri anche con la ragione. Qui dialettica non nel senso hegeliano e marxista, siamo nel Medioevo, ma nel senso di cercare di comprendere per quanto possibile che cosa si dovesse intendere veramente per questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e come potesse avvenire questo modificarsi della realtà nella sua intimità profonda. Qualcuno interpretava in modo grossolano la comunione come un attentato al corpo del Signore e comprometteva l'integrità di Gesù ormai risorto per sempre e non più sottoposto a vicende materiali. I cristiani nei primi secoli erano accusati di cannibalismo, cioè dice: voi dite questo è il corpo di Cristo, siete dei cannibali, siete dei selvaggi, no? E quindi non potete neanche essere presi in considerazione. È ovvio che non era questo l'intendimento. L'intendimento era che, così come noi quando mangiamo una bistecca assimiliamo le proteine e diventano nostra carne, nostro sangue, qui al contrario, mangiando il corpo e il sangue di Cristo, noi veniamo assimilati a Cristo e veniamo in qualche modo, trasformati noi stessi dall'azione della grazia. Ma questa è tutta una riflessione fatta poi col tempo. In risposta si sottolineava il modo nuovo e singolare di essere di Gesù nell'Eucaristia, cioè in modo sacramentale. I segni del pane e del vino non sono un'apparenza inconsistente, ma questa precisazione non sempre evitava il rischio opposto, quello di ritenere che la presenza di Gesù fosse una presenza spirituale e puramente simbolica. Io mangio il pane e il vino e mi suggestiono, mi immedesimo, penso che nella mia anima arriva il Signore, eccetera, ma pensavano questi che spiritualizzavano troppo che non ci fosse l'aspetto fisico anche di trasformazione della sostanza, no? Noi oggi siamo abituati in fisica a fare le trasmutazioni nucleari, quindi un pochino riusciamo anche a capire come qualcosa possa cambiare natura. È chiaro che in una trasmutazione nucleare si cambia anche l'apparenza. Qui è una trasmutazione che non cambia l'apparenza esteriore, ma cambia solo la sostanza interiore. Però un pochino possiamo farci un'idea. Il pane e il vino, in tale prospettiva, conservano la loro natura come prima, per l'aspetto, senza che fosse avvenuta un'intima, anche se misteriosa e sorprendente, trasformazione. Questa era l'interpretazione spiritualista. In tal modo Gesù non era realmente nell'Eucaristia, così che la comunione con Lui risultava solo spirituale e non per una vera presenza, sia pur attraverso i segni. Non bastava l'idea di una comunione spirituale, perché una comunione spirituale te la puoi fare anche da solo senza bisogno di andare a messa a ricevere l'Eucaristia. Tu con la preghiera chiedi a Gesù di riempire la tua anima e questo qui. Esiste anche la cosiddetta comunione spirituale, ma è ben diversa da quella sacramentale. Ecco, di questo dibattito ricordiamo due protagonisti ambientati nell'epoca attorno al 1000. Uno scolastico, nel senso tecnico, ossia un inquieto e brillante maestro della scuola cattedrale, scolastico perché c'erano le scuole, no? Filosofiche e teologiche, così come anche oggi ci sono le cosiddette scuole di studiosi, no? Cattedrale di San Martino di Tours, e questo era Berengario. E dall'altra parte è un monaco più pacato dell'abbazia del Bec in Normandia, Lanfranco di Pavia. E qui è ovvio, cercavano di capire. Allora, le due scuole avevano delle varie tesi, no? Però capite che questa è tutta una questione tra teologi, non è la fede del popolo, rimaneva ancorata all'idea di ricevere realmente il corpo di Cristo. Questi cercavano di capire. Berengario, autore di un libro sulla Sacra Cena, scritto dopo il 1062, quindi siamo proprio attorno al 1000, prima del 1070, troppo confidente nelle risorse della sua dialettica, nella spiegazione del mistero della fede, si esprime in modo tale che viene compromessa una vera presenza reale del corpo e sangue di Cristo nell'Eucaristia. E qui si capisce che anche le parole hanno un peso, per cui devono acquisire un significato tecnico preciso per non tradire l'insegnamento di Cristo stesso e avvicinarsi il più possibile a comprenderlo. Il pane e il vino, diceva Berengario, restano talmente immutati in se stessi da simboleggiare o rappresentare semplicemente il corpo e il sangue del Signore. Diventano segni di qualcosa che sta da un'altra parte. Questa era un po' l'idea di Berengario, è un simbolo. È interessante che oggi questa concezione che riduce l'Eucaristia a un simbolo è ritornata di moda, anche per ragioni ecumeniche. Diciamo che è un simbolo, riusciamo a andare d'accordo anche con i protestanti, tant'è vero che i protestanti in certe confessioni evangeliche non ce l'hanno nemmeno. La distribuzione dell'Eucaristia. In altri ce l'hanno come un ricordo dell'ultima cena, ma non ricevono niente. È come dire, ci ritroviamo a cena tra amici perché si sta bene in compagnia. In quel caso ricordiamo, leggiamo le pagine, ricordiamo Gesù. Ma questo però non era la posizione autentica della Chiesa, non è la posizione cattolica. E anche oggi uno che ha queste idee non è cattolico, anche se si spaccia per teologo cattolico. Per fare un esempio che ci può aiutare, per farci un'idea comprensibile, oggi possiamo fare il paragone tra la differenza che c'è tra avere la presenza reale, fisica di una persona o avere una sua foto, una sua fotografia, o una videoregistrazione, o, esageriamo, un ologramma, cioè ci ricostruiamo le fattezze col laser e sembra di averlo lì. E poi se ci passi con una mano attraverso è luce, vuota, non c'è, è illusione ottica in qualche modo, anche se è molto efficace. Possiamo parlare di un simbolismo eucaristico, ma questo non è la posizione della Chiesa Cattolica, che ha sempre ritenuto che invece nell'Eucaristia è realmente presente il corpo e il sangue. Il pane è trasformato nel corpo e nel sangue, e solo ciò che è visibile esteriormente è rimasto. Senza dubbio occorreva opporsi a quanti sostenevano un rozzo realismo che modificava e manipolava il corpo di Cristo. Ma la linea di Berengario giungeva all'opposto a svuotare di esso il sacramento eucaristico. Anche Lanfranco, la scuola avversaria, scrisse un libro sul corpo e il sangue del Signore quando era ancora monaco, poi dopo diventa arcivescovo di Canterbury, espressamente contro la teoria di Berengario. Lanfranco dice: "Guarda che facendo così tu azzeri il sacramento dell'Eucaristia, non serve più a niente, non ha più senso." Egli scrive, rivolto a Berengario: "Tu approfitti delle menti che ignorano i misteri divini e che si fidano di te, e porti fuori strada coloro che, non sapendo come confutarti, si fermano a guardare le apparenze. Noi onoriamo nell'apparenza il pane e il vino che vediamo delle realtà invisibili, ossia la carne e il sangue di Cristo. Noi non giudichiamo, scusate un attimo, noi non giudichiamo queste due apparenze a partire dalle quali è consacrato il corpo del Signore, così come le giudicavamo prima della consacrazione. Infatti proclamiamo con fede che prima della consacrazione erano pane e vino, cioè cose formate dalla natura, ma che durante la consacrazione si sono convertite nella carne e nel sangue di Cristo, nella loro sostanza, non nella loro apparenza esteriore. Il sacramento del corpo di Cristo è la sua carne, che riceviamo nel sacramento sotto forma del pane, e il suo sangue che beviamo sotto forma e il gusto del vino." Era la fede costante della Chiesa questa. Non avevano una spiegazione di come, del processo fisico con cui avveniva, però prendevano sul serio letteralmente le parole di Gesù. Poi sarà San Tommaso a trovare una sorta di spiegazione sulla base della metafisica aristotelica, della scienza di allora, in qualche modo, ma più che della scienza di allora, dei fondamenti della scienza, che rimangono veri, validi anche per la scienza di oggi. Ma adesso qui non voglio allargare troppo, lo riprenderemo quando sarà ora. Per adesso qui è storia, limitiamoci alla storia. Era la fede costante della Chiesa, anche se restava il mistero. E un mistero di fede, scriveva ancora Lanfranco, vi trova la salvezza chi lo crede, non chi ne fa oggetto di investigazione con la sola ragione. Qui c'era semplicemente da fidarsi di quello che aveva fatto Nostro Signore e dalla trasmissione che ne avevano dato gli apostoli, che ne avevano dato per 10 secoli nella Chiesa. Anche attraverso i frutti, gli effetti, perché chi ha fede nell'Eucaristia riceve anche una forza trasformante della sua anima, della sua intelligenza, della sua... quindi ci sono degli effetti anche causali. Naturalmente bisogna investire la fede, non è che stai lì come un pezzo di ghiaccio. In realtà anche la ragione, rispettando il mistero, cercherà di capire e di usare un linguaggio che non tradisca ma cerchi di esprimere la fede. E questo lo farà San Tommaso 2 secoli dopo in particolare. È chiaro che qui c'è insieme santità in San Tommaso e intelligenza. Si racconta che San Tommaso, quando stava studiando e scrivere sull'Eucaristia per spiegarla poi ai suoi studenti, andasse in chiesa, aprisse il tabernacolo e ci mettesse quasi la testa dentro per farsi illuminare dalla luce dello Spirito Santo, della grazia di Dio. È chiaro che un santo intelligente può arrivare anche a fare queste cose. Un intelligente che non sia santo, von Balthasar diceva, i guai nella teologia sono iniziati quando i teologi hanno smesso di essere anche santi. E su questo aveva ragione. Ma intanto siamo quasi alla fine, abbiate pazienza, ma è succoso questo. La Chiesa era preoccupata e intervenne proprio per condannare Berengario in 2 concili di Roma, il primo nel 1059 e il secondo nel 1079. In essi imposero al sottile ma imprudente maestro di Tours 2 professioni di fede. Cioè, vuol dire, tu puoi fare tutte le tue speculazioni che vuoi, però guarda che il contenuto della fede è questo, la Chiesa ha sempre creduto questo. Quindi la tua teologia, se vuole essere al servizio della Chiesa, deve rispettare questo dato rivelato e trasmesso. Altrimenti vai fuori del seminato e non fai un servizio alla Chiesa, ma disorienti la gente. Egli le accettò. Preferì essere fedele alla Chiesa che essere innamorato della sua teologia. Il guaio del teologo è quando si innamorano più della propria teoria che di Gesù Cristo. Egli le accettò. Poi in seguito non vi apparve fedele, perché poi alla fine le cose gli rimuginavano nella testa. Nella seconda formula di fede imposta a Berengario, il tribolato e ostinato maestro, che però morirà piamente nel 1088 alla fine, preferisce stare con la Chiesa che con le idee che gli erano frullate in testa. Vi professa che il pane e il vino posti sull'altare per il mistero della santa preghiera e delle parole del nostro Redentore sono sostanzialmente trasformate. Questa è la parola chiave su cui San Tommaso 2 secoli dopo lavorerà. Si trasforma la sostanza pur rimanendo identiche le proprietà esteriori, gli accidenti. È come se tu avessi un contenitore che rimane apparentemente lo stesso, ma il contenuto che c'è dentro venisse trasformato. È impropria anche questo modo di esprimere, ma tanto per dare una qualche vaga idea. Trasformate sostanzialmente nella carne vera e vivificante, nel sangue di Gesù Cristo, e che dopo la consacrazione sono il vero corpo nato dalla Vergine, offerto per la salvezza del mondo, crocifisso e assiso alla destra del Padre, e il vero sangue di Cristo effuso dal suo fianco, presenti non solo simbolicamente e con la loro efficacia, ma nella loro natura propria, nella loro vera sostanza. E sono virgolettate queste parole, e questa è la dichiarazione che chiesero a Berengario di sottoscrivere. Dice: guarda, questa è la fede della Chiesa. Se vuoi essere in comunione con la Chiesa, questo è quello che abbi fede più in ciò che la Chiesa ha custodito e insegnato che non nel tuo modo di tentare di spiegarlo. E poi dopo, alla fine, lui stesso morì piamente, cioè fissiamo l'attenzione su queste due parole, trasformazione sostanziale e verità della sostanza. Saranno riprese in seguito per dire due cose, che il Signore Gesù è davvero nell'Eucaristia, nel suo essere reale, e che la trasformazione, lasciando senza tracce le apparenze del pane e del vino, avviene a un livello profondo che sfugge alla percezione dei nostri sensi. E questo si crede per fede. La fede della Chiesa è questa. San Tommaso arrivò a darne anche una sorta di descrizione, di spiegazione di ciò che avveniva, ma non è che ti spiega il processo chimico-fisico, ma ti spiega nei principi come questo mutamento di sostanza non sia irragionevole, cioè possa essere anche afferrato per opera di una causalità più potente della nostra, sia possibile fare questa operazione. Questo solo la potenza di Dio lo può fare, ma non è contro la ragione. Non è contro la ragione. Beh, ci fermiamo perché qui siamo già, anche perché poi la parte su San Tommaso ce la facciamo con calma la volta prossima, se volete. Naturalmente questi testi sono, io non posso, come dire, mettere sul sito la storia dell'Eucaristia perché è ancora proprietà dell'Eacabook, quindi c'è una questione di copyright, però il testo lo si può trovare anche in rete, in PDF, più o meno clandestinamente, insomma, non è che la IACA, se le ristampasse queste cose, farebbe una bella cosa, credo che ne abbia ancora una copia o due, ma al limite il PDF ve lo potete anche girare tra di voi, perché io l'avevo dato a qualcuno tempo fa, l'anno scorso, due anni fa. In ogni caso, la registrazione audio ci sarà, ecco, quindi io sto leggendo il testo con pochi commenti extra, ma è questo. Poi nel Catechismo, parlando dei sacramenti, tutto questo sarà ugualmente focalizzato e approfondito. C'è anche un bel libretto di padre Roberto Coggi pubblicato dall'ESD sull'Eucaristia. Qualcuno coraggioso come Alberto Senni se l'è studiato. Lì c'è proprio tutta la spiegazione di San Tommaso fatta in una maniera come un corso di scuola, insomma, però nessuno pretende questo. Cioè, l'importante è avere chiaro che non stiamo parlando di un simbolo, di una rievocazione, di una roba del passato, ma stiamo parlando del qui ed ora e di una realtà. E la modalità è sicuramente straordinaria, richiede una potenza infinita, però noi quando celebriamo la messa non facciamo una rievocazione, ma prodigiosamente sorvoliamo il tempo e ci mettiamo in contemporanea alla passione di Cristo. Addirittura si può dire che Gesù stesso, mentre noi lo facciamo con una contemporanea che va verso il passato, lui l'ha fatta verso l'anticipo, cioè quando ha fatto l'ultima cena, lui ha anticipato in quella celebrazione la passione che stava per iniziare poco dopo, ha anticipato la sua morte in croce. Quindi, vabbè, direi che ci possiamo fermare perché siamo già a un orario piuttosto avanzato. Sì, no, tu vai tranquilla, siete stati anche troppo bravi a riuscire a collegarvi in una situazione delicata, quindi vi ricordiamo. In ogni caso adesso noi proponiamo una data e poi, sì, benissimo. Auguri per il tuo papà, ciao. Sì. Sì, noi stiamo leggendo con qualche piccolo commento il libro di Ino Sbiffi, Storia dell'Eucaristia, che Jacabù pubblicò tantissimi anni fa, illustrato da Franco Vignazia in una maniera molto simpatica, molto bella, e teoricamente fu fatto, non mi ricordo se ci fu un congresso eucaristico in quell'anno, fu fatto teoricamente, era un libro illustrato per bambini, in realtà era per i genitori, perché è quello lì, non so, se... poi non è stato più ripubblicato. Sì, è padre Roberto Cogi, adesso ce l'hai tu il titolo preciso, ce l'hai sotto mano tu forse. Sì, Ah no, certamente, cioè, no, se sono domande utili a tutti. No, 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 vabbè, ma in ogni caso, certe cose eventualmente. Se uno ha bisogno di più tempo, ci colleghiamo anche solo noi, insomma, per dire se è una cosa che interessa a tutti. In ogni caso, sicuramente lo spazio lo dobbiamo trovare, ecco, cioè, se c'è necessità anche di dibattere con più ampiezza e magari di dire ci fermiamo del testo e dedichiamo uno spazio a questioni più pratiche, anche se diciamo, il testo della storia dell'Eucaristia nell'ultima parte prevede anche spiegazioni di carattere più pratico sugli arredi sacri, su cose di questo tipo. Quindi il modo lo troviamo in ogni caso. Io personalmente, da quando c'è questa disinvoltura nel dare l'Eucaristia come se fosse il tiro al piattello, io ho ricominciato a darla in bocca, insomma, anche adesso ormai io celebro solo privatamente, per cui mi sono tolto da tutte le parrocchie, da tutte le chiese, perché non sono disposto a fare certi pastrocchi. E quindi nell'ambito, sì, avevo costretto quasi anche le suore dove andavo, ma dopo, adesso non vado più da nessuna parte, dico la messa in una forma praticamente privata, quelli che vengono sono gli amici di Bologna che vogliono. E lì io ho suggerito una serie di cose, spiegherò anche il discorso della riforma di Benedetto XVI, ma adesso semmai ne parleremo alla fine di tutto il testo, tanto siamo già anche abbastanza avanti. In ogni caso c'è sempre la possibilità di scriversi e di comunicare anche direttamente, per cui. Allora, direi che dobbiamo fissare una data e se noi oggi siamo al 26 di settembre, prevediamo il mese di distanza solito, noi dovremmo arrivare o al 24 o al 31 di ottobre, grosso modo, però mi dovete dire voi come siete messi. Vabbè. No, no, beh, certo. Io ho un po' di perplessità nel fare in presenza, anche se possiamo farlo, ma per questo motivo che siamo in bilico e non sappiamo mai con sto Green Pass Cioè, io voglio evitare di mettere a disagio le persone, nel senso che dice, gente che mi viene da Milano, eccetera, deve andare al ristorante, magari c'è chi è vaccinato, c'è il Green Pass, eccetera, c'è chi non è vaccinato e si trova costretto a fare tamponi o fare altre cose. No, non voglio che si creino dei disagi o delle discriminazioni, per cui al limite preferisco fare tutto sempre online, ma che... cioè, no, noi oggi rischiamo di essere definiti dal tampone o dal vaccino e non da Gesù Cristo. Questo mi dà fastidio. Poi dopo ognuno fa le sue scelte anche in base al suo stato fisico, alla sua cosa, alle persone con cui vive, decide di vaccinarsi o non vaccinarsi e cose di questo tipo. E non è che uno dice se è vaccinato allora tu sei un eretico, quell'altro dice io non sono vaccinato, faccio le cure alternative e poi dopo si scopre che anche lì ci sono le sperimentazioni sugli embrioni o roba del genere. Cioè noi non possiamo essere responsabili. Non comprare un coltello da cucina perché c'è chi usa per la mazza la moglie, insomma, voglio dire, ognuno deve regolarsi anche sulla base di situazioni oggettive. In ogni caso, vorrei evitare di accettare questa logica discriminante che si è creata oggi, insomma, no? Per cui di per sé preferirei al limite continuare a fare. Noi per adesso, per entrare in istituto Verità ti Splendo, non abbiamo vincoli. Non c'è nessuna richiesta per il momento, né di tamponi né di Green Pass, eccetera. Si sta con la mascherina, si sta distanziati, lo spazio delle aule ce l'abbiamo, per cui di per sé si può fare. Però poi è chiaro, uno viene da lontano, da fuori, deve fermarsi a pranzo, quindi il disagio si può creare. Poi, non lo so, se voi mi dite che non è un disagio per nessuno, però sono un po'. Sono un po' incerto io. Ecco, non vorrei che uno dice, vabbè, lo possiamo fare in presenza perché siamo tutti vaccinati. E allora chi non lo è rimane online. Cioè, vabbè, non lo so, se a voi va bene, decidete voi quello che volete, poi me lo sapete dire. L'unica cosa è che io lo devo sapere per tempo perché devo prenotare l'aula. Cioè, per me è molto più gravoso farlo in presenza perché mi devo portare il computer, devo attrezzare, fare tutta una serie di cose, arrivare là molto presto. Cioè, a me costa molto, per cui mi costa di meno farlo online, anche perché non posso pretendere di avere l'aiuto di gente che mi viene a attrezzare le cose, devo arrangiarmi da solo. Però sono disposto anche a farlo, l'ho fatto altre volte. Nel qual caso dobbiamo spostare la messa, perché quando facevamo in presenza dicevamo la messa dopo il ritiro, mentre adesso la messa la diciamo la mattina, cioè diventa un pochino più complicato. Però se ci tenete particolarmente e vi organizzate tra di voi e me lo sapete dire per tempo, io cerco di organizzare in modo da poterlo fare in presenza. Capisco che è più bello. Più bello potersi incontrare, vedere, eccetera. Naturalmente, di qui a un mese non sappiamo a che cavolo di regole ci sottoporranno ancora, per cui possiamo fare delle ipotesi senza avere nessuna certezza. Ecco. Vai, vai. Ti arriva l'avviso come al solito. No, ma tu stai a Bologna, non hai problemi del pranzo, sono quelli che mi vengono da Milano. Sì. Va bene, tutto questo. Adesso non vogliamo essere catastrofici, cioè per adesso in istituto si può venire e io celebro la messa privatamente e le cose si possono fare. Dopodiché, non lo so, anch'io sono abbastanza pessimista, però non vogliamo privarci di una possibilità in più. Cioè, ecco, certamente diventa un po' macchinoso. No, no, tu vai tranquilla, poi dopo vedremo. Sì, vabbè, allora diciamo, se va bene a tutti, teniamo. Se va bene a tutti, teniamo il 31, va bene? Tenete conto che dopo l'1 è la festa dei santi, eccetera, quindi abbiamo. Vabbè. Ah, sì, ok. Ci lasciamo andare. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Volevo sentire anche altri, proposte e osservazioni, perché io ho espresso un'ipotesi, ho espresso un parere, ma potete anche avere alternative da proporre. Sì. No, tieni conto che noi abbiamo sempre la doppia formulazione, cioè se si fa in presenza c'è anche il collegamento per chi non può venire, eh? Non è che abbiamo sempre fatto così. Se uno non può venire o ritiene di non venire, noi facciamo il collegamento dal Veritati Splendor, come ho fatto l'altra volta che tu sei venuto con tua moglie, ma c'erano anche altri che erano collegati, quindi il collegamento io lo rendo sempre possibile. Chiaro che è un po' più complicato per me perché devo attrezzare le cose, però l'ho sempre fatto, quindi non è un problema. Tu vai tranquillo. La mia preoccupazione era per chi deve venire e deve fermarsi a pranzo perché viene da lontano. Non voglio mettere a disagio persone. Sentiamo gli interessati. Sì, una alla volta. Allora, chi è che ha parlato? Ah, no, perché non lo vedo. Ah, sei là. Ecco, sì. No, 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 volevo sentire il parere. C'era anche Franco che stava dicendo qualcosa. No, vabbè, no, quello va bene. È un sacrificio che riesco a fare. La strumentazione ce l'ho. È chiaro che da casa è tutto più comodo, però posso riuscire a farlo come sono riuscito altre volte. La mia domanda è a voi. Voi avete problemi per il pranzo con Green Pass e cose varie? Perché io non voglio creare dei problemi a voi e neanche all'Angela o a chi non c'era stavolta. Ecco. Ecco, sapete che altre persone tipo l'Angela abbiano questioni di principio per cui si rifiutino di fare tamponi, Green Pass o cose varie per una scelta personale, perché capisco che siamo tutti messi in situazioni di coscienza diverse, quindi io non voglio che uno dice: ah, allora adesso io mi sento escluso perché devo fare questa cosa qua. Io non voglio chiedere niente a nessuno, dico solo mettiamoci nelle condizioni di sentirci liberi e di poter avere ciò che ci interessa, che è Gesù Cristo, e non di avere vincoli di altro tipo. Insomma, a me interessa annunciare Gesù Cristo, non mi interessa mettere degli obblighi di altra natura. Insomma, ecco, se uno deve sentirsi a disagio, dice: io non ci vado più perché quelli mi costringono a fare una cosa che non voglio fare, non vorrei evitarlo questo. Ecco. Certo, di stare insieme. E questo qui è sicuramente bello, ecco, però vorrei che vi sentiste prima tra di voi, anche con chi non c'è oggi, se la cosa crea problemi, se non crea problemi lo facciamo, però bisogna di saperlo perché in quel caso bisogna decidere se farlo di sabato, perché poi dopo la domenica non so i ristoranti come sono messi o non sono messi. E io devo prenotare l'aula in ogni caso, la devo prenotare molto per tempo, tutto lì, per cui più presto mi fate sapere cosa avete deciso, sentendo anche gli altri, perché poi io non ho più notizie di diversi di voi che sono venuti qualche volta, magari così, poi non si sono più fatti sentire, quindi deve essere una cosa che va bene a tutti gli interessati. Quindi voi milanesi dovete arrangiarvi un po' a mettervi d'accordo, ecco, se è possibile. Per cui già oggi, appunto, vedo manca l'Angela, mancano anche tutti i vari di Pilato, i vari cosi che altre volte ci sono collegati, cioè non lo so. Ecco. Quando avete deciso, per me va bene anche farlo la domenica, è chiaro che se volete anche la messa la dobbiamo fare alla fine. Almeno perché come facciamo? Cioè, però bisogna di saperlo perché le altre volte facevamo di sabato. Cioè, io adesso tendenzialmente la messa la tengo fissa la domenica, per cui l'ho messa la domenica mattina alle 11 e ci terrei ad averla, insomma. Però se c'è una volta che la facciamo insieme alla sera si può anche fare, l'importante è avvisare le persone. Sentitevi un attimo voi milanesi, poi fate sapere il più presto possibile anche ad Alberto Senni, oltre che cosa avete deciso, in modo che teniamo allora la domenica 31, direi a questo punto, sia che si faccia la riunione, sia che... Va bene, allora la data è quella, poi sul resto, più presto possibile, mi fate sapere cosa avete deciso, confrontandovi anche con gli altri. Sia chiaro che... Non sono io che voglio porre delle condizioni, per cui non è che uno sia lì. Va bene? No, no, no. Prego. Ok, ciao, scusate la lungaggine, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.